Buongiorno, bentrovati. Stiamo vedendo insieme la lettera agli Ebrei. Siamo arrivati alla sesta puntata e perciò oggi vediamo insieme il capitolo 3 di questa lettera che lo Spirito Santo ci ha voluto indirizzare. Abbiamo visto nel capitolo 2 che il Signore Gesù è superiore nella sua persona e nella sua opera agli angeli, probabilmente perché gli ebrei avevano molto a cuore la figura degli angeli e il ruolo che gli angeli avevano avuto nell'antico patto. Chi altro avevano a cuore, secondo voi? Gli ebrei del tempo di Gesù, oltre agli angeli, Mosè. E così la figura con cui adesso Gesù viene confrontato è proprio lui. Ma vedete, quando l'autore di questo libro, non conosciamo bene l'autore umano, ma sappiamo che è lo Spirito Santo il vero autore, che ha ispirato queste parole, fa questi confronti, non è per denigrare ciò che era stato rivelato nell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento è stato sempre rivelato dallo Spirito Santo, ma per far capire bene l'importanza della nuova rivelazione, del nuovo patto che Dio ha dato in Cristo Gesù. E chi invece aveva seguito per tanti anni, per tanti secoli, quelle tradizioni dell'Antico Testamento, rischiava di esserci così attaccato da perdere di vista l'importanza di Gesù e del nuovo patto, e di non comprendere che cosa? Che tutto quello che prevedeva l'Antico Patto era stato completato e compiuto nella figura di Gesù. E succede anche a noi, che ci attacchiamo tanto a qualche cosa, forse per la nostra abitudine, per la nostra tradizione, ci fa comodo rimanere attaccati a qualcosa, e quando poi ci viene proposta una cosa nuova, abbiamo timori, abbiamo paura a lasciare quello che è vecchio. Come si dice? Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che perde, ma non sa quello che trova. Beh, con Gesù non è così. Sappiamo quello che abbiamo trovato, sta dicendo l'autore della lettera agli Ebrei in Gesù. Ancoriamoci, attacchiamoci a Lui, ascoltiamolo. E così quando fa questi confronti ha questo obiettivo, ha quello di incoraggiare la fede in Gesù. Quando sentiamo che parla di incoraggiare la fede, poteva essere perché questi fratelli erano giovani nella fede, avevano ancora poca conoscenza del Signore Gesù e quindi li vuole istruire ancora di più, incoraggiare. O forse era perché stavano vivendo delle persecuzioni a causa della loro scelta di fede. Persecuzioni proprio da parte dei loro connazionali, quegli ebrei che non avevano accettato Gesù come Messia. Persecuzioni psicologiche, probabilmente persecuzioni fisiche, chi veniva incarcerato, ricordate cosa successe agli apostoli, chi veniva cacciato fuori dalla sinagoga e dalla società dell'epoca, chi veniva licenziato, tutte queste motivazioni potevano far spaventare il credente, il giovane credente. E così l'autore agli ebrei gli dice, guardate che non c'è bisogno di rimanere attaccati alla vecchia tradizione di Mosè, dei sacrifici, del Levitico, perché in Cristo Gesù abbiamo una nuova e completa rivelazione che Dio ci ha dato e abbiamo un nuovo patto. Perciò quando leggiamo la lettera agli ebrei spesso ci dobbiamo rendere conto se sta parlando in effetti a degli ebrei credenti per incoraggiare la loro fede, se sta parlando a degli ebrei che hanno ascoltato il messaggio di Gesù, ma a motivo di tutte queste situazioni ancora non hanno fatto un passo di fede. Oppure se sta parlando di quegli ebrei che sono ostili. In effetti, comunque, a tutti e tre i gruppi lo Spirito Santo vuole mostrare che Gesù è superiore a tutto quello che conoscevano di Dio dell'Antico Testamento. Agli angeli, che erano dei messaggeri per portare la parola di Dio, l'autore ci dice che Gesù è superiore, perché ci ha portato una rivelazione superiore. è perché ha compiuto un'opera superiore, non è soltanto venuto ad annunciare la salvezza, vi ricordate? Ma è venuto a compiere un'opera di redenzione, di salvezza. E adesso arriviamo al capitolo 3, quando lo confronta con Mosè, perché? Perché Mosè era l'espressione più alta del profeta per Israele, colui che parlava da parte di Dio, ma non solo. Mosè era legato alla legge di Dio. Mosè è quello che l'ha ricevuta sul monte Sinai. Mosè è quello che l'ha scritta nei libri. I primi 5 libri dell'Antico Testamento, la Torah, sono legati alla figura di Mosè. E quando leggiamo questi libri ci rendiamo conto di quanto aveva bisogno il popolo di Israele di istruzioni per fare cosa? Per avvicinarsi a Dio, per vivere come piace a Dio, per evitare il peccato e le conseguenze del peccato. Quindi immaginiamo che quando parli di Mosè ad un ebreo, gli stai parlando di tutto ciò che conosce di Dio. E quando perciò vediamo che Gesù adesso è confrontato con Mosè, ci vuol far capire che non dobbiamo rimanere legati soltanto a quella rivelazione che Dio ha dato attraverso Mosè, perché adesso abbiamo una rivelazione maggiore. E così vogliamo leggere capitolo 3 della lettera agli ebrei, proprio con questi pensieri, versetto da 1 a 6, che Gesù è migliore di tutto quello che si poteva conoscere dell'Antico Testamento. E infatti il capitolo 3, legandosi a quanto ha detto prima della sua superiorità rispetto agli angeli, inizia con un perciò. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè, in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggiore onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Come vedete, c'è questo confronto che nasce fra Gesù e Mosè. Perché Gesù è superiore a Mosè? Perché è superiore nella casa di Dio. La casa di Dio, lo vedremo meglio, è il popolo di Dio, è la famiglia di Dio, è dove Dio dimora. La casa di Dio non è un edificio e deve essere lussuoso, meraviglioso, splendente perché deve rispecchiare la gloria di Dio. No, non è un edificio. Dio dimora nei cuori del suo popolo. E perciò Gesù è superiore a Mosè nella casa di Dio. Perché? Perché è un figlio. È il figlio. Come un figlio è superiore a chi? A un servitore. Tutti noi apprezziamo Mosè come servitore, ma rimane un servitore fedele, dice l'autore, nella casa di Dio. Invece chi è Gesù? Gesù è il figlio, è il costruttore della casa, è il proprietario della casa, che ha scelto di diventare sulla terra servitore. Perciò è superiore nella sua gloria, nella sua persona, nella sua opera, in quello che compie rispetto a Mosè. E questo lo vediamo anche attraverso il brano, in questi tre punti, versetti 1 e 2, versetto 3 e 4, versetti 5 e 6. Gesù è superiore nel suo ministero, cioè nel suo ruolo, nel suo ufficio, nella sua opera, versetti 3 e 4, e poi perché è figlio nella sua persona, versetti 5 e 6. E inizia così l'autore dicendoci: guardate a Gesù, considerate a Gesù, versetto 1, e sapete, queste due semplici parole del versetto 1 del capitolo 3 potrebbero racchiudere tutto il libro di Ebrei, tutto il motivo per cui il libro di Ebrei è stato scritto, la lettera di Ebrei è stata scritta: considerate Gesù, punto. Poi chiaramente non basta, perché bisogna dire perché considerare Gesù e soprattutto cercare di capire che Gesù deve essere, diciamo, al primo posto, ma deve riempire completamente il nostro cuore rispetto a tutte le altre cose. E allora vengono affrontati tutti questi confronti con gli angeli, con Mosè, con i profeti, con i sacerdoti. Considerate Gesù per quello che egli ha fatto. Perciò la prima parola ci rimanda a quello che ha detto prima, per la opera di redenzione che ha compiuto. Vi ricordate questa opera di redenzione che non riguarda solo il passato? Non si è fermata sulla croce e poi sulla sua con la sua resurrezione, ma riguarda anche il presente e riguarderà anche il futuro, l'abbiamo visto domenica scorsa. Perciò considerate Gesù per la sua opera di redenzione. Voi chi? Voi fratelli santi. E questo è uno dei tanti brani della Bibbia dove ci rendiamo conto che i santi non sono le persone morte che stanno in cielo, ma sono le persone vive che sono state redente dal sacrificio di Gesù mediante la fede in Lui. Perché altrimenti non gli si poteva scrivere una lettera e non gli si poteva esortare ad avere fede e a perseverare nella fede. Questo passaggio perciò è chiaramente scritto per i credenti, per i fratelli santi. Perché sono santi? Beh, la Bibbia ci dice che siamo santi non perché non abbiamo più possibilità di peccare, ma perché siamo stati redenti dalla condanna del nostro peccato e siamo già seduti spiritualmente nei luoghi celesti in Cristo Gesù. È la nostra posizione. E tu penserai: ma io non lo vedo, lo so, lo dice anche la Bibbia. Ancora il mondo non ci conosce per quello che siamo. Ancora non è stata manifestata la gloria a nostro riguardo che ci aspetta. E infatti viviamo in speranza e per fede, questa che però è una realtà. Siccome non la vediamo ancora, non vuol dire che non sia la realtà. E perciò possiamo chiamarci fratelli santi, resi santi, santificati dall'opera di redenzione di Gesù. Per questo ci chiamiamo Chiesa. La Chiesa è un'assemblea di persone messe da parte, sante, dove non c'è più la condanna del peccato, la schiavitù del peccato, e dove non ci sarà più la presenza del peccato quando saremo alla presenza di Dio. E questo, vedete, non è un mio merito o un tuo merito o un merito di chi ha creduto. Questi fratelli santi sono stati resi partecipi, c'è scritto qua, della celeste vocazione. Cioè è stata una chiamata da parte di Dio. Se dipendeva dal nostro peccato, non saremmo mai andati a Dio. È stata una chiamata santa, celeste, da parte di Dio, che ci ha mostrato tutto il nostro peccato, ma allo stesso tempo ci ha mostrato la sua disponibilità a perdonare e a purificare, perché aveva già provveduto in Gesù un sostituto per noi. E questa chiamata, sapete, non è soltanto una chiamata che riguarda la nostra vita terrena, ma riguarda la nostra vita eterna. L'abbiamo sentita questa chiamata quando siamo stati qui sulla terra di fronte alla parola di Dio e abbiamo compreso che Dio ci stava chiamando al ravvedimento, è iniziata però la vita eterna qui sulla terra e non finirà mai, perché è una chiamata celeste. E saremo accolti nella casa del Padre, in una casa celeste. Al punto che possiamo leggere che noi siamo già benedetti spiritualmente di ogni benedizione in Cristo Gesù. Quindi siamo fratelli di Gesù e fratelli gli uni degli altri. Siamo santi, questa è la nostra posizione. Siamo partecipi di questa esistenza celeste, di questa realtà celeste. E tutto questo grazie a chi? Grazie a Gesù, che è definito l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Questo è il primo punto per cui Gesù è superiore rispetto a Mosè nel suo ministero, perché egli è apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. In realtà apostolo significa ambasciatore, inviato da Dio, e anche Mosè è stato un ambasciatore inviato da Dio. Ma già qua, da queste due semplici parole, vediamo che Gesù aveva qualcosa di più di Mosè, perché vi ricordate, Mosè non era sommo sacerdote, il fratello era sommo sacerdote, Aronne, e quindi non, una persona non poteva adempiere questo ruolo così perfetto come invece Gesù può fare. Apostolo, uno che parla con l'autorità di Dio. Quando era qui sulla terra, Gesù diceva che parlava da parte del Padre e riferiva le parole del Padre e faceva tutte le opere che il Padre gli aveva dato da fare. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo chiaramente che Gesù venne con tutta la grazia, con tutta l'amore, con tutta la misericordia di Dio. E visse una vita piena di giustizia, con tutta la giustizia di Dio. E quando andò sulla croce, andò per offrire la sua vita giusta al posto degli ingiusti. E stava compiendo l'opera di salvezza di Dio, per aprire un ponte, una strada che portasse gli uomini dalla condanna alla salvezza, dalla perdizione al cielo. E questo fa parte del suo ruolo, del suo ufficio di sommo sacerdote. Sapete, nel latino la parola sommo sacerdote è stata tradotta con pontefice, uno che fa i ponti, che costruisce i ponti. E questo è interessante perché ci fa capire che Gesù ha costruito un ponte fra l'umanità perduta e il cielo. Lo sappiamo che forma ha questo ponte. Oggi purtroppo si parla tanto di ponti che crollano. E si pensa a come fare questi ponti, in quali forme, in quali materiali, perché resistano un po' di più. Questo ponte è un ponte che porta in cielo. Come deve essere fatto per resistere e per arrivare fino in cielo? È stato fatto con un materiale molto scadente e con una forma che non ti aspetti. È stato fatto con una croce. Ed è stato compiuto con il sangue prezioso di Gesù. Infatti non è costato qualche talento d'oro o d'argento, è costata la preziosa vita di Gesù. Dobbiamo renderci conto che proprio per questo motivo, se dici di credere a Cristo, stai dicendo a Gesù che è il tuo sommo sacerdote, colui che ti porta in cielo. Stai dicendo a Gesù che è colui che vuoi ascoltare, perché è l'apostolo di Dio mandato per te. quanti cristiani invece sono solo nominali e vivono ogni giorno della loro vita senza ascoltare Gesù e senza rendersi conto che per quella croce soltanto passa la strada per andare in cielo. E se è difficile per noi, penso che doveva essere ancora più difficile per gli ebrei del tempo di Gesù capire che non dovevano più rimettere la loro fiducia in Mosè, nella Torah e in tutto il sistema levitico di sacrifici, e dovevano anche abbandonare quello anche se costava, anche se i loro connazionali, i loro parenti, i loro amici li avrebbero abbandonati ed esclusi, e dovevano invece affidarsi e attaccarsi a Gesù. E siccome l'autore sa che sta facendo un confronto importante fra Gesù e Mosè, vedete che cerca di non disprezzare la figura di Mosè, e al versetto 2 ci dice che Gesù è stato fedele come apostolo, come sommo sacerdote, a colui che lo ha costituito, Dio, il Padre, in questo piano di salvezza, venendo tra di noi, come anche fu Mosè fedele. Quindi prima di dire la sua superiorità, sta cercando di trovare un'analogia tra i due. Entrambi sono stati fedeli a Dio. E sono stati fedeli a Dio in tutta la casa di Dio. Ed è molto bello quando leggiamo questa opinione dello Spirito Santo su degli uomini di Dio dell'Antico Testamento che non sono sempre stati fedeli. Perché ci rendiamo conto di come Dio perdona. E che quando Dio perdona non ricorda più le mancanze del passato. Non possiamo dire che per i primi 40 anni Mosè sia stato fedele in tutta la casa di Dio. E anche dopo, quando si è sposato una moglie cusita, o anche in alcune circostanze, è stato messo alla prova in maniera molto pesante ed è caduto, ci rendiamo conto che è subito andato da Dio a chiedere perdono. Altrimenti non poteva essere definito così, un uomo fedele, cioè che non tradisce mai. Nessuno di noi, sapete, è così irreprensibile, tranne Gesù. Ma la Bibbia ci dice che possiamo ritornare in uno stato di non rimprovero, di purezza, di giustizia. Quando? Quando confessiamo il nostro peccato a Cristo. E chiaramente se il nostro peccato ha anche riguardato altre persone, dobbiamo anche confessarlo a queste altre persone. Chiedere perdono. E certo, il peccato commesso potrebbe avere le sue conseguenze. L'esperienza vissuta potrebbe rimanere una ferita nel nostro cuore. Ma la nostra richiesta di perdono ci riporta ad essere irreprensibili, giusti e nella posizione di un uomo per essere considerati fedeli. E così fu Mosè, fedele in tutta la casa di Dio. E questo ci porta al secondo punto, ai versetti 3 e 4. Ah, una cosa interessante prima di passare al secondo punto. Che Gesù è definito fedele in tutta la casa di Dio. Questo ci fa venire in mente una cosa. Che non è solo un fedele apostolo e sommo sacerdote per gli ebrei, ma è un fedele sommo sacerdote per i gentili, per i non ebrei, perché egli ha detto che di due popoli, ebrei e non ebrei, ne ha fatto uno solo. E questa era una cosa incomprensibile all'inizio della Chiesa, tanto che ci sono volute diverse rivelazioni, e il ministero di Pietro ci parla di questo, per capire che anche i non ebrei, i pagani, i gentili che si ravvedevano dal loro peccato potevano essere accolti dal Dio di Israele e diventare parte della sua famiglia, della sua casa. E così Gesù è diventato un fedele servitore di Dio in tutta la casa di Dio. E quando pensiamo alla figura di Mosè. Mi viene in mente quando Gesù ne ha parlato a Nicodemo in Giovanni capitolo 3. Mosè era sempre stato visto come l'uomo che risolveva i problemi, l'uomo che intercedeva per il popolo che peccava, l'uomo che portava la salvezza di Dio in mezzo al popolo, l'uomo a cui Dio parlava faccia a faccia. E quando Gesù ne ha parlato a Nicodemo, gli ha detto una cosa interessante, ha detto: così come Mosè nel deserto innalzò un serpente, stavo parlando dell'episodio di Numeri, capitolo 21, così è necessario che anche io, il figlio dell'uomo, sia innalzato su una croce. In entrambi i casi si stava parlando di salvezza. Ma mentre Mosè aveva compiuto una salvezza terrena, Gesù stava parlando di una salvezza eterna. In Numeri 21 cosa sappiamo? Sappiamo che il popolo di Israele si era ribellato, come spesso succedeva, lamentandosi del fatto che Dio l'aveva liberato dall'Egitto, che già di per sé è un assurdo, perché nel deserto, a vagare nel deserto, senza avere disponibilità di acqua, senza avere grande disponibilità di cibo se non la manna, che ogni giorno però si ritrovavano, grazie a Dio, forse era meglio essere rimasti in Egitto schiavi, dicevano. Almeno lì mangiavamo carne, quello che avanzava. E allora in uno di questi episodi di lamentele, di ribellione, al piano di Dio che li aveva liberati, Dio permise che i serpenti del deserto iniziassero a mordere le persone del popolo di Israele. E così nell'accampamento molti iniziarono a morire. E allora corsero da Mosè, colui che dava la soluzione, colui che andava da Dio per la salvezza. E Mosè andò da Dio e pregò per il popolo. E Dio gli disse di costruire un serpente, di metterlo sopra un'asta e di innalzarlo in mezzo all'accampamento, e disse di fare in questo modo, che tutti quelli che erano stati morsi da un serpente dovevano guardare al serpente di rame innalzato in mezzo all'accampamento, e così sarebbero stati salvi. Quello che adesso Dio stava chiedendo era un atto di fede, no? Potevi pure dire: sì, vabbè, mo guardo un serpente di rame e non muoio per il veleno del serpente. Potevi anche non crederci. Quello che adesso Dio stava chiedendo era un atto di fede, ma c'era anche un altro simbolismo importante. Era come se in qualche modo quel veleno ritornasse nel serpente. E questo ha provveduto in effetti una salvezza terrena, umana, al popolo di Israele che ha guardato questo serpente di rame. E quando Gesù ha usato questo episodio, ha detto che anche lui doveva essere innalzato. Stava parlando della sua morte sulla croce, stava parlando della fede che noi peccatori e increduli dobbiamo mettere nella sua opera sulla croce, e stava parlando del fatto che il nostro peccato sarebbe stato preso da lui. E quello che ci avrebbe condannato alla morte eterna lo avrebbe preso lui su di sé. Perciò possiamo capire bene che come Mosè fu fedele nella casa di Dio e fu un servitore nella casa di Dio, Gesù lo è molto di più per il suo ministero, che non si ferma soltanto qui sulla terra, ma che va molto oltre, va nell'eternità. Il secondo punto, brevemente, vediamo che la superiorità di Gesù su Mosè, versetti 3 e 4, riguardano la sua opera. Perché? Ci dice semplicemente l'autore che Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Ci sta dicendo in maniera semplice che Gesù è il costruttore della casa di Dio. Mosè era un servitore della casa di Dio, cioè una persona che ne faceva parte, ma Gesù è colui che la costruisce. E chiaramente un servitore non può essere il proprietario della casa, mentre chi la costruisce sì. E questo era stato già profetizzato anche al re Davide da parte di Samuele, seconda Samuele 7, quando Davide aveva tanto a cuore di costruire una casa al Signore. E il Signore gli disse: tuo figlio mi costruirà una casa, perché lui, Davide, era stato un uomo di guerra, aveva sparso molto sangue. Ma poi il Signore aggiunse, ma io renderò il suo trono stabile per sempre. Anche se Salomone avrebbe costruito una casa, un tempio, con pietre, con colonne, con arredi, con decorazioni, che poi sarebbe stato distrutto. È stato distrutto nel 70 d.C. definitivamente, ma è stato distrutto più volte. La promessa di Dio è che avrebbe reso il regno del discendente di Davide stabile in eterno. E quindi non stava parlando del regno di Salomone, stava parlando di un altro regno, di un altro discendente. E questo discendente, sappiamo bene, dalla stirpe di Davide, è Gesù. E poiché Dio stesso, per mezzo di Gesù, sta costruendo questo regno, sta edificando questa casa, che è la sua chiesa, dove lui dimora, beh, questa casa, questo regno non saranno mai scossi. Mai scossi. Vi ricordate cosa dice Gesù a Pietro in Matteo 16? Quando Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli risponde che il Padre suo gli ha rivelato questo, e poi aggiunge: su questa tua affermazione, su questa pietra che tu hai detto, facendo un gioco di parole con il suo nome, cioè che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades, cioè della morte, del regno dei morti, non potranno vincerla. Perché la salvezza che Gesù ha compiuto e che oggi offre è una salvezza che va al di là della morte, è una salvezza che sconfigge e toglie il potere alla morte. Tant'è che lo stesso Pietro nella sua prima lettera dice: accostiamoci a lui, lui, non io, lui che è la pietra vivente, che è stata rifiutata dagli uomini, che è diventata una pietra dove l'uomo che lo ha rifiutato si è sfracellato addirittura, ma che per noi che abbiamo creduto è il fondamento della nostra salvezza. La chiama la pietra angolare, quella su cui si costruisce la casa, e la casa, dice Pietro, siete voi. Voi che prima non eravate un popolo, ma che ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma che ora avete ottenuto misericordia. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 10. Allora dobbiamo domandarci: mi sto fidando di Gesù, che è il costruttore di questa casa, e soprattutto io ne faccio parte di questa casa? Come Mosè era un servitore, anche io posso essere un servitore e far parte di questa casa se ho creduto a Gesù. E vedete, il versetto 4 non fa altro che ribadire una cosa importante: la deità di Gesù. Perché nel versetto 3 dice che lui è il costruttore di tutta la casa, e poi nel versetto 4 aggiunge: ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Quindi che vuol dire? Che Gesù è Dio e sta costruendo questa chiesa, questo popolo, del quale fanno parte ebrei e non ebrei. Il Signore Gesù ha questa importanza nel tuo cuore? Quindi il primo punto è che Gesù era superiore a Mosè nel suo ministero. Il secondo punto era che era superiore a Mosè nella sua opera di costruzione della Chiesa, della casa di Dio. Il terzo punto, e finisce qui, ma è un po' il punto centrale, è che Gesù è superiore a Mosè inevitabilmente per la sua persona. Perché? Perché è figlio. È anche servitore, ma soprattutto è il figlio di Dio. E vedete, c'è molta differenza fra un servitore e un figlio. Anche Gesù, questo mi ricorda un po' quello che disse in Giovanni capitolo 8, quando dice: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato, ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, ma il figlio vi dimora per sempre. In un contesto diverso però Gesù sta dicendo che cosa? Che uno schiavo, un servo, va e viene. Non dimora per sempre nella casa, perché non ha nessuna proprietà sulla casa. Invece i figli rimangono per sempre nella casa. I figli sono gli eredi e quindi i futuri proprietari della casa. E così la parola di Dio in questo brano, al versetto 5, ci dice che Mosè era un servitore, che Mosè stava servendo e amministrando quello che Dio gli aveva dato da compiere, ma non era il capo della casa. Così come invece è Gesù. Gesù che, come leggiamo anche in Efesini 5, è il capo della Chiesa, è il capo della casa. Gesù che sta costruendo questa casa, questa Chiesa, Efesini capitolo 2, versetto 22, perché vuole che sia un edificio ben visibile. Attenzione, non un edificio di pietre, di marmi, di colonne, di cupole, di dipinti e di statue. Un edificio fatto da persone. E quell'edificio, vedete, ci chiama in causa al versetto 6. Quell'edificio siamo noi. La sua casa siamo noi, la sua chiesa siamo noi. Allora impariamo un po' a capire che non si va in chiesa pensando che si va nella sala della chiesa e che quella è la chiesa, ma si va per stare con la chiesa. La Chiesa è un insieme di persone, redente dal sacrificio di Gesù. E come si dimostra che sei stato redento dal sacrificio di Gesù? Lo dice qui, versetto 6, alla fine. Se sei stato redento dal sangue di Gesù, se sei una nuova creatura, Dio si aspetta di vedere in te un frutto, no? E il frutto è che tu continui a perseverare nella fede. Che Gesù ogni giorno della tua vita e sempre di più sarà colui nel quale credi e speri. Questo sta dicendo. E la sua casa siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Questo frutto di una nuova vita in Cristo Gesù si chiama perseveranza. Vuol dire che tu sarai capace, perché hai lo Spirito Santo nel tuo cuore, di non rinnegare Gesù come Signore e Salvatore per nessun motivo, nemmeno per le persecuzioni quando esse avverranno, come le stavano vivendo questi fratelli ebrei. Nemmeno quando Cristo ti chiederà di fare qualcosa che ti costa un sacrificio. Perché? Perché hai capito quanto è costato a Gesù il suo sacrificio. E allora non sarai restio ad ascoltarlo, ad ubbidire e a seguirlo con tutto il tuo cuore. E si dimostrerà nella tua fedeltà anche nelle piccole cose. La fedeltà che il Signore Gesù ci chiede di avere è nella coerenza della nostra vita. Abbiamo detto di essere cristiani viviamo da cristiani. Abbiamo chiesto a Gesù di essere il Salvatore e il Signore della nostra vita, allora deve essere al centro di tutta la nostra vita e dovrà influenzare e condizionare le nostre scelte, le nostre parole. Come ci vestiamo, come ci divertiamo, come spendiamo i soldi, come parliamo, come amiamo il nostro prossimo e il Signore. E anche come lo serviamo. Tutti noi possiamo servire il Signore se siamo stati resi partecipi di questa celeste vocazione. Forse ti stai chiedendo che tu non hai particolari doni per servire il Signore, chissà cosa ti chiede di fare. Beh, la salvezza, se l'hai ricevuta, la puoi anche testimoniare. In un modo semplice, così come l'hai compresa, la puoi condividere con gli altri. E lì tu stai già servendo il Signore. E poi in una chiesa locale tu potrai servire il Signore. Cerca la guida degli anziani di una chiesa locale per mettere a frutto i doni che lo Spirito Santo ti fa. Sono consapevole che vedrai nella tua vita questo frutto della perseveranza, della fede, perché Dio è fedele, è Lui che la porterà avanti, quest'opera. E chi invece non persevera nella fede, ti starei domandando? Beh, si dovrebbe chiedere se ha davvero creduto. Gesù disse ai religiosi del suo tempo che proprio perché avevano la legge di Mosè e si impegnavano a seguirla, si sentivano a posto con Dio, gli disse: ipocriti, non comprendete che la legge, Galati capitolo 2, è come un precettore che vi porta a Gesù perché vi mostra il vostro peccato, e invece pensate che potete essere giusti ubbidendo alla legge. Ipocriti. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, ma non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo scacciato demoni, e fatto molte altre opere in nome tuo? E Gesù dichiarerà loro: io non vi ho mai conosciuti. Quando è che sei venuto da me e mi hai chiesto perdono per i tuoi peccati? Quando è che hai riconosciuto che avevi bisogno di salvezza? E invece ti sei affidato a tanti altri santi, madonne, opere buone, sacramenti, che non sono Gesù. Hai confidato più in te stesso che in Gesù. E Gesù dirà: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò la realtà di una persona che non sta perseverando nella fede e mostrando il frutto dello Spirito Santo è che probabilmente questo Spirito Santo non ce l'ha. Un albero, diceva Gesù, si riconosce dai suoi frutti. Cioè non lo riconosci perché sotto c'è un'etichetta e c'è scritto ciliegio, poi ti alzi e vedi che so pere. Non conta l'etichetta. Noi oggi ci mettiamo tante etichette: cristiano, credente, ma è la vita, è il frutto che mostra la tua vita se sei un credente, un cristiano oppure no, se hai lo Spirito Santo oppure no. Perciò considerate Gesù. Questa è l'esortazione ancora stamattina di oggi, e in particolar modo rispetto a questo grande uomo di Dio, a questo grande servitore di Dio che era Mosè. Considerate Gesù perché è superiore a Mosè in tutta la casa di Dio. Mosè ci fa venire in mente in maniera particolare la legge. Ecco, se stai pensando che attraverso le opere della legge e la tua obbedienza ai comandamenti puoi essere gradito a Dio, sbagli. Considerate Gesù, che è superiore alla legge, che è superiore a Mosè, che garantisce una salvezza eterna, perché è l'apostolo e il sommo sacerdote, il suo ministero. È il costruttore della casa, la sua opera. è il figlio di Dio, la sua persona. E se davvero hai creduto in Cristo Gesù, se davvero hai lo Spirito Santo, allora scoprirai che ogni giorno avrai desiderio di ascoltare Gesù. Ogni giorno avrai desiderio di ubbidire alla sua legge. Ma questa ubbidienza non ti farà meritare nulla di più di quello che già hai, la tua salvezza. Questa obbedienza ti garantirà la gioia della salvezza. Questa obbedienza ti garantirà di evitare le conseguenze del peccato. Questa obbedienza ti garantirà di vedere il frutto dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, siamo grati per quello che possiamo imparare dalla tua parola. Ti prego solo che lo Spirito Santo possa legare al nostro cuore queste verità. Grazie per Gesù, Dio con noi, il Messia, la parola di Dio fatta uomo, che ci ha rivelato la verità del nostro cuore pieno di peccato ed ha compiuto una perfetta opera di salvezza sulla croce, pagando la condanna del nostro peccato. Padre, fa che nessuno di noi questa mattina possa uscire dalla sala senza che queste parole siano legate al proprio cuore, con una piena sottomissione, e che lo Spirito Santo possa ancora oggi convincere di peccato, di giudizio, di giustizia, quelli che sono ancora senza Cristo, e possa spingere invece chi è già tuo figlio, per la grazia tua, possa spingere sulla strada della santificazione, della consacrazione, avendo sempre di più un peso per il peccato e desiderando sempre di più di purificarci, nell'attesa del tuo ritorno, non per noi stessi, Signore, ma per la tua gloria. Amen. Amen.